Dunque, il tema di oggi sono i criteri di soluzione delle antinomie e l'approfondimento dei concetti che vi ho introdotto mercoledì scorso. Vi ho introdotto la distinzione tra abrogazione e criterio cronologico e annullamento e criterio gerarchico. Vi riporto la PowerPoint utile. Che non è questo, ma questo. Le due differenze tra il criterio cronologico e il criterio gerarchico. Riprendiamo il concetto per andare avanti. Il criterio cronologico implica che la norma nuova caccia la vecchia, si sostituisce la vecchia, corrisponde all'evoluzione fisiologica degli ordinamenti moderni e non c'è nulla di strano in questo, è normale, ogni tanto si cambiano le leggi e si fanno delle leggi nuove più adeguate ai tempi e quella vecchia è abrogata. L'abrogazione corrisponde al principio della non retroattività delle leggi, per cui l'abrogazione opera ex nunc, da ora. Cercate di capire come si costruiscono le catene concettuali, perché quando faccio un esame e chiedo l'abrogazione, la scena tipica è dunque, prima cosa, l'abrogazione opera ex... No, non può funzionare così. Questo è già un messaggio che mi si dà, che io recepisco subito, traendo le conseguenze, che uno ha studiato male e non ha capito niente. Perché il problema non è avere la formuletta ex nunc, il problema è capire che cos'è la irretroattività delle leggi, perché la legge nuova dispone per il futuro e non per il passato. E siccome dispone per il futuro e non per il passato resta in vigore, non in vigore, resta applicabile, resta efficace la legge vecchia. Questo è il concetto fondamentale. La catena del tornasole la ho subito perché immediatamente il mio spirito da commissario della polizia porta a dire adesso ti incastro. Tu non sai se opera ex nunc est nunc perché non hai capito. Allora ti faccio una domanda: può la Corte Costituzionale dichiarare illegittima una legge già abrogata? Questo mette in contatto due parti diverse del libro che sono messi dentro a due scatole diverse della scatola cranica. E la risposta è naturalmente no, perché se è già abrogata, perché impugnarla di fronte alla Corte? E la risposta è sbagliata, come tutte le cose che sembrano immediate. È sbagliata perché se quella norma è ancora applicabile per il passato, se quella norma è illegittima, va contro la Costituzione, viola il criterio gerarchico. L'annullamento, al contrario dell'abrogazione, opera ex tunc, mentre l'abrogazione opera ex nunc. La differenza sta nel fatto che la legge vecchia continua a essere applicata ai rapporti vecchi. E se viola il principio di gerarchia, cioè contrasta con la Costituzione, va annullata. E questa è competenza della Corte Costituzionale. Questo si chiama ragionamento. Capite? Ragionamento, un concetto ormai in disuso perché è in contrasto con Twitter, con Facebook, con il Grande Fratello, con quasi tutto quello che ci somministra quotidianamente, che ormai è il principio di non contraddizione considerato dalla filosofia, dalla fisica quantistica da tempo, ma anche dall'intelligenza comune è una cosa superata, ma non è così, le cose hanno un senso. Allora il senso tra i due criteri è proprio questo: mentre le leggi operano solo per il futuro, le norme superiori restano un limite alla produzione delle leggi. La Costituzione è una norma superiore, le nuove leggi operano per il futuro ma non possono andare contro la Costituzione, criterio cronologico, criterio gerarchico. In mezzo c'è la produzione di effetti. Dicasi abrogazione, la cessazione dell'efficacia di una legge, laddove l'efficacia è la capacità astratta, dimenticatelo, di produrre effetti giuridici, cioè di regolare i rapporti. Una norma efficace se è in grado di disciplinare rapporti giuridici. Per cui la norma abrogata resta efficace, perché continua a disciplinare i rapporti giuridici passati, non opera più per i nuovi rapporti giuridici, ma opera per i vecchi rapporti giuridici. Banale, principio di retroattività, tutto si lega, che è una fase molto esoterica, tutto si lega perché c'è una logica in tutto questo. L'ordinamento fisiologicamente si evolve, e si evolve guardando il futuro, cioè si adatta ai nuovi problemi, dietro lascia rapporti giuridici già creati dalle vecchie norme che non vengono mutati dalle nuove norme. È abbastanza normale questo. È il motivo per cui ci sono trattamenti diversi tra le persone, no? Qualsiasi tipo di rapporto giuridico, che sia, che so io, il matrimonio, un contratto, l'iscrizione all'università e così via, è regolato da norme. Queste norme si evolvono, ma l'evoluzione non comporta che tutto ciò che si è prodotto venga modificato, perché questo significherebbe avere delle leggi retroattive. Le leggi non sono per principio retroattive. Questa è la grande differenza. Adesso vediamo in particolare come opera l'abrogazione, cioè come si compie l'abrogazione. Abbiamo visto che cos'è l'abrogazione, ma non abbiamo ancora ben messo in luce come opera l'abrogazione. Tipi di abrogazione. Ecco. Ancora le preleggi, che ci sono utilissime in quanto trascrizione del comune sapere dei giuristi, no? Come vi ho detto, le preleggi sono considerate un atto di ricognizione di regole sull'applicazione e interpretazione delle leggi che risalgono nel tempo. Dice l'articolo prelegge, guardate anche come è scritto, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori. Uno che abbia sensibilità giuridica, chi non ce l'ha, prenda quella porta e cambi facoltà finché in tempo, e deve apprezzare la scrittura delle disposizioni. Non sono scritte dal Parlamento attuale, queste sono scritte da una commissione di giuristi che ne sapeva. E se scrivono le leggi non sono abrogate che da leggi successive, ti stanno dando un messaggio. Cioè stanno dicendo che il legislatore aveva una preoccupazione, quella di avere dei giudici, soggetti all'applicazione delle leggi, che dicessero oh, questa legge vecchia non ce ne frega più, non l'applichiamo più. Allora, le preleggi sono disposizioni del codice civile, sono un fatto di legislazio, sono un prodotto del potere politico. Anche se tecnicamente l'ha fatta una commissione di esperti, ma è la politica che ha voluto questo. E le preleggi sono uno sforzo della politica di porre sotto disciplina la funzione di un altro potere, che è quello dei giudici, del potere dell'applicazione, della legis executio, divisione dei poteri. Uno può sorprendersi che il codice dica queste cose, abbia questa attenzione per la divisione dei poteri, essendo emanato, formato nel 1940, cioè in pieno fascismo. Il fascismo non era esattamente un regime molto sensibile alla divisione dei poteri, perché c'era uno ma onesto che governava, secondo la detta popolare. Poi si è scoperto che magari Antonestro non è, un po' di oro da parte se l'era messo e aveva esportato un po' di capitali all'estero, ma insomma lasciamo stare. E questa norma, questa disposizione ha un messaggio, sta ponendo un divieto. Un divieto ai giudici di disapplicare le leggi, se non nei casi specifici in cui queste risultino abrogate. Questo è un atteggiamento che hanno tutti i legislatori del mondo. Se voi prendete le norme sulla interpretazione che esistono negli Stati Uniti, come esiste in Canada per esempio, vedrete che e che sono poi trascrizioni di canoni che vengono dalla cultura giuridica inglese, dicono proprio questo, c'è la presunzione che le leggi non siano abrogate, che se un legislatore vuole cambiare le leggi lo dica, e infatti se lo dice subito, le leggi sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa. Questa è la Main Street, la via maestra. È il legislatore che ti dice ho abrogato le leggi precedenti. Noi l'abbiamo messo perché siamo un paese di civil law e quindi abbiamo una cultura legistica, l'abbiamo messo in una legge. Le leggi non sono abrogate se non per dichiarazione espressa. Nel sistema di common law c'è un principio, una presunzione, anzi. Si presume che il legislatore non voglia abrogare una legge se non lo dice espressamente. È la stessa cosa, identicamente la stessa cosa, con quanto segue. Che cosa succede se il legislatore dice due cose in contraddizione in epoche diverse? Cioè dice prima che una certa cosa è permessa e poi dica, per esempio, che la stessa cosa è vietata. Abbiamo due leggi che si succedono nel tempo e che sono in contrasto, danno luogo a un'antinomia. C'è un conflitto tra norme, ma la seconda legge non contiene una clausola di abrogazione espressa, il legislatore non l'ha previsto. Cosa succede? Che fa il giudice? Che è la situazione, come poi adesso vedremo, normale. Il giudice si trova di fronte a un caso specifico, due leggi che sono in contrasto, in conflitto. Per cui o applichi una o applichi l'altra, non le puoi applicare insieme perché dicono cose opposte, né puoi dire al tuo cittadino che hai davanti mi dispiace ma abbiamo un legislatore imbecille e abbiamo due leggi schizofreniche e non c'è una risposta alla tua domanda e quindi ciao, io vado a casa. Non lo può fare perché c'è divieto del non liquet, c'è divieto di denegata giustizia, nozione che avevo già introdotto some times ago. E la risposta di conseguenza la deve dare e quindi deve scegliere una delle due leggi, scegliere la legge vecchia perché è un vecchio reazionario o scegliere la legge nuova perché uno è la moda. La risposta viene subito dopo, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Cioè lo stesso legislatore che dice al giudice tu non puoi disapplicare le leggi se il legislatore non le ha abrogate, poi ti aggiunge vabbè però se il legislatore non le ha abrogate ma sono incompatibili allora tu puoi dichiarare l'abrogazione, puoi dire una delle due leggi è abrogata e applicando il criterio cronologico la risposta è immediata, è abrogata quella vecchia e si applica quella nuova. Ma questo significa che l'abrogazione viene scaricata sulle spalle del giudice, non è più il legislatore, ma il giudice. Abrogazione espressa e abrogazione tacita. Poi c'è un'altra cosa che è l'abrogazione implicita, che è un piccolo mistero. Dunque, il giudice può dichiarare l'abrogazione per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Cioè, se tu hai una legge che si intitola Ordinamento dell'Università e dopo un anno esce una legge che disciplina l'ordinamento dell'università, ne ricavi che la nuova legge ha voluto sostituirsi la vecchia. Come vedete, è una cosa che sta sulle spalle del giudice, però, valutarla, perché non è detto che la materia sia stata interamente regolata. Per esempio, la precedente legge disciplinava l'ordinamento degli studi e anche l'assistenza universitaria, borse di studio, alloggi, eccetera. La nuova legge disciplina soltanto l'ordinamento degli studi. Domanda: è stata abrogata la parte precedente che riguarda l'assistenza universitaria? Questa è la domanda che si pone l'interprete, e la risposta è una risposta che dà l'interprete, è una risposta a cui si arriva per via di interpretazione. Cioè, è sulle spalle dell'interprete, non del legislatore, ma dell'interprete, decidere se la vecchia legge è stata abrogata oppure no. C'è una nuova ipotesi che l'articolo 15 non poteva prevedere, che è l'ipotesi del referendum. Rarissimamente nell'ordinamento interviene il referendum che dichiara l'abrogazione di certe leggi. Ne parleremo, ve lo metto soltanto per evitare che a un certo punto non si ponga la domanda: il referendum non è abrogativo? Sì, esiste il referendum abrogativo. Diciamo che se su un milione di abrogazioni compiute, quelle per via referendaria è 0,000001. Non è molto rilevante parlando di abrogazione. Crea bei problemi interpretativi, ma è una cosa diversa. Torniamo a noi. Abrogazione espressa, tacita e implicita. L'abrogazione dichiarata dal legislatore e l'abrogazione a cui arriva l'interprete tramite il suo lavoro. Qui c'è una fondamentale differenza: che mentre l'abrogazione dichiarata dal legislatore ha effetti latinorum, bello, erga omnes, l'abrogazione dichiarata dal giudice ha effetti inter partes. Erga omnes vuol dire per tutti, inter partes vuol dire tra le parti. Come mai? La risposta è, semplice, anzi semplicissima. L'abrogazione espressa è una disposizione contenuta in una legge. Le leggi hanno sempre valore erga omnes, le leggi dispongono per tutti, non è che rispondono soltanto per una persona, due persone, tre persone. Il principio inderogabile è che le leggi hanno effetto per l'intera collettività, cioè sono erga omnes. Se la clausola di abrogazione è contenuta in una legge, è ovvio che quell'abrogazione valga per tutti. Il giudice non funziona così. Il signor Mario litiga con la signora Maria attorno a un problema veramente vitale, per esempio se può posteggiare la bicicletta sulle scale oppure no. E risolvendo questo importante giudizio, che rappresenta il 98% dei giudizi in Italia, sono a questi livelli, il giudice decide, secondo me la vecchia regola, non so se ci sia, perché è tutto regolamento condominiale, ma gli esempi sono stupidi, le conseguenze sono imbecilli, la vecchia regola che disciplinava il caso, secondo me è stata abrogata. Lasciamo stare perché giunga a questa conclusione. Ma il valore di questa sua conclusione per chi può essere? Solo per il signor Mario e la signora Maria. Cioè, davanti al giudice si recano delle parti: l'attore e il convenuto nel processo civile, l'imputato e il PM nel processo penale, il ricorrente e l'amministrazione resistente nel processo amministrativo. C'è sempre uno che agisce con una domanda e c'è qualcuno che resiste e sostiene la tesi opposta. Il processo si svolge tra queste parti, ognuno assistito da legale dall'avvocato, e di conseguenza il processo è anche determinato dalla capacità degli avvocati di sostenere le tesi dei loro assistiti. Il signor Maria e il signor Mario probabilmente avranno come avvocato uno la sorella della cugina e l'altro il cugino del fratello, che saranno avvocati da quattro soldi, i quali diranno giudice, secondo me è abrogata questa norma. L'altro dice abrogata. Ma che strana parola, abrogata, chissà cosa vuol dire abrogata. Dico di no, secondo me non è abrogata. Il giudice decide il conflitto e ovviamente la decisione resta tra le parti. Non è che io terzo posso subire le conseguenze di un giudizio del genere, no? Questo è un principio generale, è assolutamente generale. Le sentenze si applicano soltanto alle parti del giudizio. Poi quando studierete soprattutto il processo civile vedrete che ci sono varie complicazioni, no? L'obbligo di intervenire, se voi intervenite, certo che se il signor Carlo decide che anche lui condomino di intervenire nel giudizio, poi la sentenza si applica anche lui, ma finisce lì. La differenza fondamentale è che tutto ciò che scrive il legislatore interessa a tutti noi. Tutto ciò che dichiara il giudice interessa solo le parti. Questo è un elemento insuperabile. Come vedremo, ha delle conseguenze anche molto importanti di sistema, questa differenza. Per cui l'abrogazione espressa opera erga omnes, e quella invece di altre forme di abrogazione operano inter partes, perché sono frutto dell'opera di interpretazione dei giudici. Ve la posso mettere anche in un'altra chiave, no? La gerarchia delle fonti prevede che la legge sia sopra tutta una serie di atti conseguenti, gli atti amministrativi per esempio, c'è una gerarchia, e i giudici sono i punti della circonferenza equidistanti dal punto, per cui ogni giudice è libero di interpretare. Per cui può essere che un giudice arrivi alla conclusione che la legge sia abrogata e un altro giudice, che magari sta nella stanza accanto, giunga alla conclusione che la legge non sia abrogata. Ci sono casi in cui si pongono dei problemi, non sono frequentissimi, però ci sono opinioni diverse sull'interpretazione degli atti normativi. Perfetto. E quindi è ovvio che ogni giudice possa giungere alla sua decisione, salvo poi avere appello, arrivare in Cassazione, e la Cassazione tendenzialmente risolve il problema dicendo in ultima istanza che cos'è, se la norma è abrogata oppure no. Ma una volta che la Cassazione giunga a questa conclusione, ciò non toglie che ci possa essere un giudice che dice la Cassazione è sbagliato, perché lui è equidistante dalle leggi, di conseguenza è libero di interpretare. La sua sentenza sarà impugnata, poi vedremo. Conflitti di giurisprudenza sono ineliminabili. Diciamo che sono... Chi non sa niente tendenzialmente fa il giornalista, o nei casi più disperati fa il politico, e considera i conflitti di giurisprudenza uno scandalo, no? Come un giudice dice una cosa e l'altro dice un'altra, che scandalo! Questo invece è fisiologia del sistema. Noi abbiamo scisso il potere giudiziario in tante monadi perché questo pone sotto controllo il potere giudiziario, mentre abbiamo concentrato la legislazione in un unico organo, perché questo pone sotto controllo degli elettori chi fa le leggi. C'è una logica nella separazione dei poteri, e la conseguenza della separazione dei poteri è che i giudici possono arrivare ad avere interpretazioni equivalenti come forza giuridica, ma diverse. E più il legislatore fa male il suo lavoro, più i giudici hanno opinioni diverse, cosa che sanno benissimo i legislatori, per esempio, del Regno Unito, che fanno delle leggi che sono capillari, con cui ci sono tutte le cose comprese, tutte le cose escluse, che naturalmente la quadratura del cerchio, perché resta sempre qualcosa fuori. Però quello è il tentativo di mettere sotto controllo il potere giurisprudenziale. Guarda caso, in un paese di common law dove la giurisprudenza è una forza, come vi dicevo, di origine feudale che si contrappone alla legislazione. Da noi non è così. Da noi però il legislatore spesso trasferisce il giudice dei poteri, perché scrive delle leggi che sono vaghe. Ne abbiamo un sacco, e non è una vaghezza dovuta a ignoranza, è una vaghezza per lo più dovuta alla difficoltà politica. Abbiamo visto nella riforma costituzionale, per risolvere un conflitto interno del PD che non ci aveva proprio senso che ci fosse, si è deciso che restava in piedi il principio che i senatori sono eletti indirettamente, perché sono eletti dai consigli regionali e non dal popolo. Però si è anche detto il contrario. Si è aggiunta una postilla che dice i senatori sono eletti dai consigli regionali in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori. Non ha senso, no? Non ha senso questa disposizione, e nasce già antinomica, perché o è eletto da un organo o è indicato da un altro, e dovranno fare una legge che spiega come andiamo a votare. Non hanno fatto la legge, dicono le regioni faranno la legge, per cui noi andremo a votare, suppongo, non so se sarà un elenco di candidati, e vicino ci sarà un asterisco dicendo vuoi che faccia il senatore? Non lo so come sarà, francamente non lo so, ma vedete che questa è una disposizione costituzionale che nasce già antinomica. Spesso la legislazione, avendo difficoltà politiche, raggiunge delle compromessi linguistici. Non chiamiamo Mele col nome di Mele, le chiamiamo con un altro nome, perché su questo riusciamo ad avere un accordo. Su questa legge, sui matrimoni, riunioni civili e relativi rapporti familiari, ne vedremo delle belle, perché stanno già schierandosi verso un compromesso linguistico. Non so che formula troveranno, ma troveranno una formula che naturalmente, essendo involutamente imprecise, la precisione taglia, no? La precisione taglia, tagliando consente di decidere. Questo sì che è antico latino, no? Decidere, cioè tagliare. Ma questa è la precisione linguistica. Se tu non puoi tagliare perché c'è una questione di compromesso politico, devi creare un concetto confuso. E questo concetto confuso viene affidato ai giudici, che dovranno poi decidere, tagliare caso per caso. E taglieranno caso per caso, giudice per giudice. E l'incertezza della legge sarà una conseguenza non della cattiveria dei giudici, non della loro meschina impreparazione, ma del fatto che il legislatore gli ha trasferito dei poteri. E spesso questo è esplicito nei lavori parlamentari. Saranno i giudici a vedere se, che vuol dire che il legislatore ha trasferito un potere ai giudici. Il legislatore poteva decidere con valore erga omnes, trasferisce ai giudici la responsabilità di decidere caso per caso, cioè inter partes. Esempio banale di abrogazione espressa, la legge importante, nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pellicce e di quelli da essi derivanti o loro sinonimo. Bella legge, non so perché abbia preso questo esempio, l'abrogazione espressa, trovata questa, ma mi dà l'idea anche dell'importanza di alcune leggi. E l'articolo 5 dice la legge tra le tali è abrogata, bello. che significa che dal giorno dell'entrata in vigore di questa legge, che sarà il 29 gennaio, che è stato il 29 gennaio 2013, le leggi entrano in vigore dopo la vacatio legis, cioè un periodo di 15 giorni entro i quali le amministrazioni si adeguano, per cui noi sappiamo che è entrata in vigore il 29 gennaio, da quel giorno la vecchia legge 1112 non si applica più ai nuovi rapporti. Non è che bisogna andare a cancellare il cuoio sulle scarpe prodotte prima. Le scarpe prodotte prima avranno scritto cuoio in conformità della vecchia legge. Le nuove scarpe devono adeguarsi alla nuova legge. Semplice. Questa clausola l'ho messa solo per cattiverie, perché da quando c'è la crisi finanziaria non c'è legge che non dica dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ne mettono in tutte le leggi anche quelle che comportano spese. Cioè è una cosa vergognosa. Cioè, per esempio, hanno abolito le province e sotto c'è scritto dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Ho capito, ma cancellare la scritta provincia e metterci la nuova scritta sopra, cambiare gli indirizzi della posta, tutto questo chi lo paga? Perché è spese, cioè l'abolizione delle province come primo impatto ha prodotto spese, poi vedremo se produce risparmio, ma questa spesa chi la paga? Su quali capitoli di bilancio vanno imputati? Sciocchezza. Altro esempio, questa è una legge già più importante. Articolo 53 di una legge che riguarda gli obblighi di informazione, trasparenza eccetera della pubblica amministrazione, vedete che c'è una pacca di disposizioni abrogate. 26,1, articolo 1,127, legge del 23 dicembre 96, questa è una legge finanziaria, vi spiegherò perché abbiamo delle leggi che hanno 127, anche 800 commi, ve lo spiegherò perché questa è una vera malversazione. E così, articolo per articolo, comma per comma, il legislatore va a modificare, a abrogare la legislazione precedente. Questa invece è un'abrogazione scritta da un cretino. E buona parte delle leggi contengono questa clausola. Sono altresì abrogate, dunque la legge 801 è abrogata. Salvo quanto previsto al comma, evidentemente non è abrogata tutta la legge, ma qualcosa resta in vigore. Ma quello che mi interessava sono questa bellissima formula cretina. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto comunque non compatibili con la presente legge. E se non lo scrivevano, che cosa cambiava? Nulla. Perché se c'è incompatibilità scatta la regola generale per cui i soggetti dell'applicazione devono considerarla abrogata. Non è che siccome il legislatore lo ha detto in questo caso qualcosa cambi. È una disposizione che soddisfa il palato del legislatore che ha detto che bello, ho messo una bella formula che così semplifica la legislazione, ma in realtà non semplifica niente, perché i casi di contrasto o comunque non compatibilità sono abrogate. Mancava solo che scrivesse sono severamente abrogate, e la cretinata era totale, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale. Questa è la disposizione interessante. Questa è la disposizione interessante perché sta dicendo all'interprete: guarda che questa legge che disciplina l'intera materia, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e disciplina del segreto di Stato, legge molto importante, non abroga tutte le norme contenute nella precedente disciplina, perché restano in vigore i decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi. Non mi chiedete cosa significhi, perché lo studierò solo se mi pagano. Cioè loro scrivono le cose del genere che non significano nulla. Chi l'ha scritta sa bene che cosa significava, ma non ce lo dice, perché è il suo potere di interprete dell'amministrazione che nel singolo caso dirà se sì, ho capito. Se ho ben capito, qua stanno dicendo che alcuni privilegi pensionistici restano saldi, ma non lo dice così, perché se no lo capirebbero tutti, siccome è una porcata, bisogna scrivere in maniera che non sia chiarissima, e resta un potere dei soggetti di applicazione, che in questo caso non sono i giudici, ma sono i funzionari della pubblica amministrazione. Quante cose si celano nelle clausole abrogative. Anche questa è una disciplina, è una norma stupida. Questa è una legge molto importante, il cosiddetto statuto del contribuente. Bellissimo monumento di civiltà giuridica, peccato che è bucherellato da tutta una serie di disposizioni speciali, benché sia scritto le disposizioni della presente legge, in attuazione costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario. Sono principi generali, allora che cosa servono i principi generali? E possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Qualcuno mi sa dire che cosa significa questa cosa? Dai, qualsiasi cosa. Va bene, lo dico io, che cosa voleva significare, meglio, che cosa voleva mostrare di aver voluto significare chi l'ha scritta. Si chiama Statuto dei diritti del contribuente, per cui io che sono contribuente, non per mia scelta, ma mi piace, sono uno di quelli che paga le tasse volentieri. Statuto dei diritti dei contribuenti sta dicendo quali sono i miei diritti. Allora io sono felice, perché finalmente lo Stato mi dice con un'unica legge quali sono i miei diritti. Per esempio di non avere leggi retroattive, per esempio di avere leggi generali e una serie di altri principi. Siccome questa legge è una legge ordinaria, sta nel gradino gerarchico delle leggi ordinarie. In base al principio cronologico, qualsiasi legge successiva la può abrogare. Per cui lo statuto viene emanato il 27 luglio, no, non so quel giorno, sì, 27 luglio 2000, del 2000, dal giorno dopo le leggi escono e qualcuno le ignora. Qualcuno non sa che esiste, qualcuno c'ha un'urgenza, qualcuno c'ha un debito da pagare, e cominciano a mettere delle disposizioni nuove che si sostituiscono alla legge statuto dei contribuenti. Si può evitare questo? Questo è uno dei grandi problemi del nostro sistema giuridico, e ne vedremo che quali sono le soluzioni che stanno fiorando, ma la risposta è no, tendenzialmente no, perché la legge nuova si sostituisce alla legge vecchia, come vi dirò fra un po', la legge speciale si sostituisce a quella generale, principio di specialità, ve lo dico dopo. E allora che cosa ha pensato il luminoso, illuminato e illuminante legislatore? Di mettere una clausola scema. Le leggi successive non possono derogare e modificare se non espressamente. Per cui se il giudice si trova una legge successiva in contrasto con lo statuto dei lavoratori, dei contribuenti, dovrebbe dire: ah no, questa legge successiva è in contrasto con questa clausola, per cui io non la applico. Può un giudice non applicare le leggi? Ve lo dirò dopo il caffè.